Musica, 12.000 lune di Luisa Bartolucci. 40 anni di vita e canzoni racchiusi in 12.000 lune, il cofanetto composto da tre CD che ripercorrono antologicamente i momenti più significativi della carriera artistica di Lucio Dalla. Un titolo ad una copertina d'autore, Milo Manara, che racchiudono un po' tutto l'universo del cantautore bolognese. Il mare con il timone in mano ben saldo, che tiene la rotta verso quel futuro al quale l'eclettico artista ha sempre guardato e verso cui ancora oggi, pieno di entusiasmo e nuove sorprese, volge lo sguardo. Il triplice CD, ancora ai primissimi posti delle classifiche di vendita italiane, ci ha offerto lo spunto per realizzare una breve intervista con il nostro. Da qualche tempo Lucio Dalla è presente ai primissimi posti delle classifiche di vendita con un lavoro antologico, 12.000 lune, che racchiude anche tre pezzi inediti. Vuole illustrarcelo? R. Si tratta di un cofanetto contenente tre CD. Sono 53 canzoni, delle quali tre inedite. Vuole essere un excursus, un lungo viaggio, un lungo cammino dal primo disco che ho fatto sino adesso. Partendo dal presupposto che si tratta di un lavoro pensato per la gente, per cui le canzoni sono state scelte tra le più conosciute, quelle maggiormente popolari, tra i successi, insomma. Si è seguita una sorta di traccia storica della mia esperienza artistica lunga all'incirca 40 anni. I tre pezzi inediti, Stella, Sotto casa e Dark Bologna, chiudono il primo CD. E le tre tracce più remote concludono il terzo disco e l'intera antologia davvero complessa. Non credo possa essere casuale, è come se le date dei brani 2006-1966 si guardassero a distanza, simmetricamente, quasi a riflettersi in uno specchio ideale. R. Beh, io ho cercato di tematizzare la scrittura dei tre inediti in modo che fosse visibile una linea di continuità con gli altri pezzi. Onestamente, io oggi compongo anche un altro tipo di musica, che non è localizzabile nella musica pop. Ma in questo caso, poiché 12.000 lune è un disco pop che racchiude canzoni popolari, gli inediti sono stati pensati su quella linea musicale. Per rispondere alla sua domanda, è vero, vi è una linea di continuità dalla prima a queste ultime tre. Io ho già quasi pronto il mio prossimo lavoro inedito, che sarà certamente diverso, già che da lì ad oggi vi è una differenza di tanti anni. Però non volevo che gli inediti da inserire nel cofanetto fossero di segno opposto. Mi sembrava sbagliato che le caratteristiche, il sapore, fossero troppo diversi dalle altre canzoni. Vi è dunque in questo caso un'integrazione voluta ed è giusta la sua annotazione. In più occasioni lei ha avuto modo di cantare la sua città. Lo si può constatare anche in questo suo lavoro, che contiene tra gli altri singoli Dark Bologna. R. Sì, tutto casualmente in realtà. Pensi che dopo che io avevo scritto e già inciso questa canzone, Bologna è stata eletta città della musica per l'UNESCO. Per questo abbiamo fatto grande concerto con molti degli artisti bolognesi. Era davvero complicato, già che a Bologna vi è un'enclave amplissima di cantanti, musicisti, di produttori, di editori. È proprio la città della musica a tutti gli effetti. Ma tutto ciò in realtà è stato assolutamente indipendente da questo evento, già che la canzone era stata addirittura mixata allorquando è giunta la notizia dell'elezione di Bologna a Città della Musica. Le dico questo perché vi erano altre canzoni che parlavano di Bologna, quali Piazza Grande, Disperato Erotico Stomp, Come Anna e Marco, tutte canzoni che sono ambientate anche in maniera diretta, chiara, a Bologna. Com'è cambiata Bologna, non solo nel tempo, ma soprattutto nella sua rappresentazione e nelle sue canzoni? R. Beh, è cambiata in questi anni, non quanto sono maturate altre città. In fondo Bologna, negli anni in cui iniziavo, era un grande paesone importante, una città rappresentativa sotto il profilo economico, dal punto di vista della sanità ed anche della politica, in sostanza. Forse questo suo aspetto meritocratico è andato un po' scemando, rendendo Bologna abbastanza simile ad altre realtà italiane, però rimane sempre una città caratteristica, ove ad esempio vi è l'università più antica del mondo, con una grande tradizione di ricerca per quello che riguarda alcune discipline mediche, quali la gastroenterologia, ha inoltre il DAMS, vi è Umberto Eco, vi abitano anche numerosi artisti che non sono di Bologna ma scelgono di viverci. Renato Zero, ad esempio, possiede lì una casa ove trascorre parecchio tempo. Così anche Gianna Nannini, Antonio Albanese, che vive a Bologna da anni, e come lui Diego Abatantuono, Biagio Antonacci, milanese, vive a Bologna da anni. È una città curiosa, richiama persone che più o meno operano tutte nel settore della comunicazione. D. Immagino che ciò possa dipendere anche da una particolare qualità della vita. R. Sì, ritengo che pur con i dovuti distinguo, Bologna sia ancora una città vivibile rispetto ad altre che lo sono meno. Però devo dire che confrontando la Bologna che mi ricordo io da ragazzo con quella odierna, la città ha perso delle caratteristiche di felicità. I ristoranti, ad esempio, non sono più aperti la notte, mentre prima lo erano. Non vi è una precisa ragione di ciò. Probabilmente l'evoluzione delle città ha un suo segno ed è difficile in qualche modo opporvisi. D. Le sue canzoni hanno scandito la vita di tutti gli italiani e continuano a scandirla, ma lei si è anche dedicato alla stesura di racconti. In cosa si differenzia l'attività di paroliere, di cantautore, da quella di scrittore di racconti? R. Ma non trovo una grande differenza. Come sa, ho scritto anche un libro per la Rizzoli, proprio di racconti. Bella la vita. Ma in realtà credo che in fondo tutte le cose siano integrabili tra di loro. Mi sono divertito a scrivere il libro perché esso ha rappresentato un'altra forma di sperimentazione. Era l'anno in cui avevo scritto e realizzato il programma televisivo La Bella e la Bestia, per cui volevo vedere di andare anche in un altro settore che non avevo mai pensato di affrontare, quello dell'editoria. La cosa importante è che non vi sia, non si crei l'equivoco della musica, della poesia del cantautore, c'è anche quella, però ciò che a me piace è una comunicazione di massa, più che portare un pubblico di nicchia a condividere le mie scelte nei testi e nella musica. Preferisco essere io a far qualcosa da poter dare alla gente. D. Dedicarsi invece ad operazioni tanto diverse quali la messa a punto di una sua versione di Pierino e il Lupo, di Prokofiev, rappresentata con grande successo anche a Roma presso l'Auditorium di Santa Cecilia, e la scrittura di un'opera quale Tosca, Amore disperato, composta ispirandosi alla Tosca di Giacomo Puccini, tanto differenti da quanto lei fa di solito. È questa quasi un'attività parallela? R. È così, in questo modo eviti anche la routine, la noia. In questo momento io sto curando due regie contemporaneamente. Il Pulcinella di Travinsky e l'Arlecchino di Ferruccio Busoni, che saranno parte della stagione sinfonica ed operistica del Comunale di Bologna. Sto inoltre preparando una regia per Siracusa, una rappresentazione che andrà in scena al Teatro Greco. È una Fedra con Marco Alemanno che interpreterà Ippolito e Piera degli Esposti sarà Fedra. Sì, mi piace muovermi anche in altri settori, forse mi intriga ancora di più, visto che la musica ormai è nei miei cromosomi. D. Tornando alla musica, si ricordano diverse sue collaborazioni, duetti legati anche a famose tournée, quali quella con De Gregori del 1979, dalla quale fu tratto l'album Banana Republic, e quella del 1988-1989, legata al progetto Dalla Morandi. Che ricordi ha di queste esperienze? R. Ma sostanzialmente piacevoli, anche se è proprio una mia caratteristica quella di non voltarmi mai indietro. Infatti io, ad esempio, non ho ancora sentito il mio cofanetto. Lo ascolto mediante le radio che mandano i miei pezzi, così ho un modo di ricordare. Provo le stesse sensazioni che ho, che so, quando penso al mare dove andavo da piccolo. Non ho un culto particolare nei confronti delle cose che faccio. Mi basta esserne soddisfatto una volta, poi non ripercorro più quelle strade. D. Nel cofanetto è anche contenuta la sigla del film Rai del lunedì, Lunedì Cinema, che ha accompagnato negli anni molti di noi nella visione dei lungometraggi più diversi. R. È vero, l'ho risentita proprio ieri. Ero in trasmissione, non ricordo bene se da Fiorello o in qualche altra radio. Sì, ora ricordo, ero in onda su Radio Kiss Kiss e devo dire che mi ha molto colpito risentirla. D. Come nasce una sigla come quella? R. Conoscevo la persona che aveva avuto l'incarico di realizzare la grafica che poi abbiamo visto per anni. Poiché a lui piaceva il mio sistema di far musica filmi, questo stesso, mi chiese di scrivere una musica che commentasse il suo lavoro grafico di sigla ed in 5 minuti venne fuori Lunedì Cinema. Ero in studio a registrare il mio disco, sospesi per mezz'ora e facemmo tutto. D. Lei ha composto anche numerose musiche da film per Monicelli, Antonioni, Giannarelli, Verdone, Campiotti, Placido ed altri. Come nascono in lei le colonne sonore? R. Ma io non decido mai prima di aver visto il film, perché è importante. Mi è capitato alcune volte di non essere accettato, non perché il film proposto non mi desse garanzie di successo, ma piuttosto perché l'idea di farlo non suscitava in me quel senso di soddisfazione. Invece, in altri casi è stato fondamentale. Di recente ho avuto un film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, la cui colonna sonora era scritta da me. D. Si riferisce al Quillot per la regia di Mimmo Palladino, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. In quel film lei ha anche recitato. R. Sì, ho interpretato Sancho Panza. D. Il ruolo dell'attore l'affascina? R. No, mi piace molto il cinema. Mi piacerebbe fare un film scrivendone la storia, il soggetto e vorrei anche dirigerlo. Questo è ciò che mi manca. D. Ha fatto cenno ad un nuovo album inedito. Quando lo avremo sul mercato? R. Uscirà in settembre. I pezzi sono in parte già pronti, gli altri terminerò di scriverli e registrarli entro maggio. D. Le è mai capitato di incontrare o comunque interagire con persone non vedenti? R. Sì, ho vissuto una storia particolare. Ero molto amico di un non vedente. Quando eravamo al liceo, io andavo praticamente tutti i giorni presso l'Istituto Francesco Cavazza a studiare con questo ragazzo. Studiavamo insieme, lo aiutavo in qualche modo a svolgere i suoi compiti. Sono molto legato alla società misteriosa dei non vedenti. Come spesso capita, una patologia, un'anomalia, se così si può dire, crea nelle persone altre cose che sono per me davvero straordinarie. Una particolare intelligenza, sensibilità, l'amore per la musica. Credo che vi sia davvero un notevole grado di sensibilità. Di gusto della comunicazione e per quello che mi risulta, dalle amicizie che ho, anche di saper vivere di ironia. Ritengo che non sia per tutti così. A coloro che non vivono questo atteggiamento, la propria esistenza, auguro davvero di scoprire presto che la vita è un regalo davvero misterioso a tutti i livelli. D. In lei come si è evoluta o modificata la percezione della cecità rispetto allo stereotipo comunemente diffuso? R. Ma per la verità, poiché in un certo qual modo io vi ero proprio dentro, non lo avvertivo tutto sommato questo diverso modulo per affrontare la cecità. Io trascorrevo dei lunghissimi pomeriggi d'inverno in questo istituto a Bologna, dove l'unica cosa che mi faceva comprendere che tra me ed il mio compagno vi era qualcosa di diverso era che durante l'inverno faceva buio presto e non si accendeva la luce. Ma su ciò ovviamente ci si rideva sopra e c'era davvero una grande atmosfera. D. I non vedenti amano, proprio come gli altri, fruire del cinema. Ha mai riflettuto su quanto possa essere importante anche per noi una colonna sonora, che all'interno del film è una delle forme di descrizione, un modo per meglio comprendere ciò che sta avvenendo o sta per accadere? R. Certo, ma poi vi è tutto il fascino del sentito, l'immaginario che si scatena quando non si vede. Io, ad esempio, conferisco grande valore al suono delle voci. In uno dei miei dischi, quello che preferisco, anche se è quello che ha venduto meno rispetto ai precedenti, venivo da Attenti al Lupo, contenuta in cambio, che è stato acquistato da più di 1 milione di persone. Questo invece ne ha vendute 300.000. Dicevo, in questo disco vi era una canzone oltre ad Enna che dà il titolo all'album. È una canzone cinema dove proprio per sonorizzare, per dare una sorta di imprinting, un marchio, convinsi Marcello Mastroianni, che era amico mio, a cantare con me. La seduzione era nel fatto che quando si sentiva cantare lui, nell'introduzione della canzone, ti veniva in mente tutto il mondo che ha circondato Mastroianni ed il cinema degli anni 60, i grandi registi come Visconti, Fellini e le grandi cose che ha fatto Mastroianni. Concordo nel dire che la musica è un settore imprescindibile dal film, diventa importante proprio quanto l'opera cinematografica.